Hello and welcome to the Career Changers podcast. I'm Elisa Martinic and I'm the founder and editor-in-chief of the Career Changers. I'm definitely one of them. I learned from my experience that following our dreams requires courage, self-awareness and a lot of inner work. I love to discover stories of career change and share them with the world as a source of inspiration for all those who are still searching. Career changes are not a straightforward chronology written in our CVs, but the sum up of our dreams, ambitions, failures, and successes. The Career Changers is an online community that aims to inspire thousands of people during their journey to self-realization. We discover and share inspirational real-life stories of career change. We inspire people that are thinking to change career. We support people that want or need to change career, but feel stuck or lacking confidence and clarity. We connect and collaborate with organizations that support career change across different industries. I believe that thinking to have only one job or career in our life is a limiting belief, unless that job or that career make us happy. Life is a journey, and with one third of our lives spent working, it would be unimaginable to not have a desire to explore new avenues. Welcome to the Career Changers podcast. Ciao e benvenuti a The Career Changers, il podcast che ha lo scopo di ispirare le persone durante il loro percorso di realizzazione personale e lavorativa. Questo è il primo episodio in italiano e sono molto lieta di avere come ospite Marco Sepertino, founder e CEO di Vitcher SRL, recentemente balzato alle cronache per aver rivelato di assumere il personale nella sua compagnia senza guardare i curriculum vita, ma piuttosto prestando attenzione alla motivazione e alla capacità di raggiungere gli obiettivi dei candidati. Oggi siamo qui per discutere di questo nuovo orientamento nel processo di selezione del personale, i pro, i contro e anche le polemiche che ha generato. Ci chiederemo se questo è un primo passo rivoluzionario verso un nuovo movimento e se il mondo è pronto per un cambio di mentalità nel modo di assumere le persone. Ciao Marco, grazie mille per essere ospite ai The Career Changers.
Ciao Elisa, grazie a te dell'opportunità per chiacchierare, discutere di questo argomento che qua in Italia ha fatto un po' scalpore alla fine.
Sì, e diciamo per chi magari non parla bene l'inglese, ma non so se tutti capiscono The Career Changers, ma sarebbero i cambi a carriera. Che sostanzialmente è la nostra comunità che cerca di fornire ispirazione a tutte quelle persone che sono in un percorso di crescita personale e lavorativa e che sono alla ricerca di nuovi stimoli per vivere una vita allineata con i propri valori. E quindi, come ho detto inizialmente, mentre facevamo una chiacchierata prima di premere il bottone record, sono venuta a conoscenza della tua storia perché mia mamma mi ha mandato un link dall'Italia tramite WhatsApp per condividere appunto questa news che ha iniziato a circolare sulla stampa di questo imprenditore italiano che assume i candidati senza guardare al curriculum. Non che sia uno strumento, cioè personalmente quello che richiedo, non che sia uno strumento inutile, ma veramente negli ultimi anni è diventato veramente stressante riuscire a trasmettere la propria personalità su un foglio di carta, che comunque generalmente deve corrispondere a delle regole specifiche. Quindi, quello che voglio chiederti inizialmente è come sei arrivato a questa iniziativa o come hai preso questa decisione di assumere del personale senza utilizzare il famoso curriculum?
Allora Elisa, sono partito come tutti a guardare anch'io il curriculum vitae, ok? Quindi sono partito anch'io da quello continuavo a scontrarmi con questi riassunti della carriera. Quindi, in alcuni casi, persone bravissime erano in grado di riassumerti veramente in poche righe tutto il loro concetto, tutta la loro filosofia e tutta la loro esperienza. Ma la maggior parte, quindi il 90%, era un pezzo, un documento, un pezzo di carta autoreferenziale e basta. Ok? Totalmente solo autoreferenziale, dove non faceva realmente capire chi avevi di fronte, ok? Perché andava solo a elencare delle varie attività, delle varie capacità come pacchetto Office, come problem solving, come capace di lavorare in team. Beh, cioè, lo do veramente per scontato queste cose, che comunque tu sappia usarle. Quindi, stufo di questo, ho detto, ok, cerchiamo di capire o comunque affrontare questa problematica in modo diverso. Quindi, cosa posso fare? Ok, cerco già di entrare in contatto con queste persone, o via email, o via chat, o via Facebook, Instagram, LinkedIn, tutti i tipi di strumenti che potevo utilizzare, con dei messaggi brevi. Quindi, ok, questo è il ruolo, non so, quindi digital advertiser, Google Ads Specialist, Facebook Ads Specialist, YouTube Ads Specialist. Quindi capire innanzitutto dove, qual era il ruolo che potevi ricoprire. A questo punto, se volevi candidarti, mi mandavi dei messaggi. A questo punto, se avevi tutte le credenziali, cioè quindi se avevi il ruolo, facevi quel ruolo lì, potevi passare alla fase 2. La fase 2 qual era? La fase 2 era compilare un questionario attitudinale. Ok? Elisa, credimi che la metà delle candidature non volevano comunque compilare un questionario attitudinale. Perché? Non so il perché, ok? Onestamente, mettermi in gioco lo farei immediatamente, ma io sono io e gli altri che sicuramente non volevano mettersi in gioco. Di conseguenza, le persone che si mettevano, che si prendevano la responsabilità di potersi analizzare, quindi fare una foto delle loro attitudini in quel momento, ok? Passavano alla fase 3. La fase 3 era realmente: facciamo una call, una video call, io e te direttamente. Di solito era un'ora e mezza, più o meno un'ora e mezza, che da questa fotografia delle attitudini, ecco qua che poi dopo io cominciavo a farti delle domande specifiche. Io non c'entravano nulla col lavoro, ok? C'entravano solo esclusivamente proprio sulle tue attitudini, che poteva essere tipo dalla espansività, dall'attitudine alla vendita, se volevi fare un commerciale, se avevi poca automotivazione, se avevi poca organizzazione. Cercavo di andare a approfondire in dettaglio queste parti qua. E a questo punto, ecco qua che nasce la questione dell'imprenditore che assume guardando negli occhi, semplicemente perché poi dopo, in quella fase 3, cercavo di capire se quella persona era adatta o no. Poi quindi arrivavamo alla fase 4, che poi scendevi sicuramente nel tecnico e cercavi di capire se la persona realmente era in grado di fare poi il lavoro per cui si era candidata. Ok? Mi sono spiegato un po'
Certo.
come tutto il percorso che ho fatto, ed è per quello che poi ho deciso di non scegliere di guardare più i CV, ma di guardare direttamente le persone, perché l'azienda è fatta di persone. Se io vado a scegliere delle persone tecnicamente fenomenali, ma poi sono delle persone che comunque mi distruggono il team, mi distruggono l'azienda, cosa vado a prendere a fare? Cioè, credo fortemente che comunque l'azienda è solo costruita di persone. Se io riesco a circondarmi di persone che hanno i miei stessi valori, hanno i miei stessi principi, comunque simili, sicuramente riusciamo a costruire di grande, cioè costruire qualcosa di grande veramente.
Certo.
E loro riescono comunque a raggiungere il loro successo, i loro obiettivi, le loro mete, grazie alla mia azienda, grazie al mio impegno, grazie alla mia responsabilità.
Certo. Quindi hai spiegato un po', le varie fasi del processo di selezione, questo processo innovativo, ma dove hai trovato l'ispirazione? Soprattutto per la seconda parte in cui hai menzionato che appunto facevi delle domande, ma non rilevanti con l'esperienza del curriculum o con il ruolo tecnico. Cioè, quando hai pensato, queste sono le domande giuste da fare per capire, qual è la personalità giusta per un ruolo specifico?
Inizialmente le facevo un po' così improvvisate, cioè guardavo la persona, poi dopo in funzione di come andava la call, la video call, facevo delle domande veramente un po' improvvisate. Poi dopo ho approfondito con un'azienda fornitrice mia, che poi dopo è diventato anche socio di questa azienda, perché ho acquisito proprio delle partecipazioni di questa azienda, che fa proprio gestione delle risorse umane, selezione delle risorse umane, dove mi hanno detto, allora, in funzione di specifiche caratteristiche, fai delle domande proprio specifiche, ok? E quindi ci siamo fatti proprio un manuale, dove quando io sono in video call con il candidato, se noi li chiamiamo i muscoli, cioè se ha ad esempio l'organizzazione bassa, io cercherò di fare delle domande specifiche per capire meglio in dettaglio come posso poi aiutare quella persona se mai dovesse mai entrare a far parte del mio team, ok? E vedere a questo punto fino a quanto è elastico e quanto è propenso al self-improvement, ok? Quindi all'automiglioramento. Perché se le persone intorno a me non hanno nessuna intenzione di prendersi la responsabilità di automigliorarsi, possono dare le dimissioni immediatamente e cercare un altro team o un'altra squadra, ok? Perché se non ti metti in gioco vuol dire che comunque non sei responsabile di quello che vuoi raggiungere. Quindi se tu non sei responsabile dei tuoi obiettivi, devo essere io per te? Non credo proprio, ok? Quindi comincia a prenderti le tue responsabilità di migliorarti e soprattutto io ti faccio notare quello che sicuramente devi migliorare per diventare un fenomeno, perché sono già delle tue attitudini fenomenali e quindi le alzeremo ancora di più, ok? Per farti diventare realmente un fenomeno. E altri muscoli, altre attitudini che sicuramente sono un po' più basse e dovranno migliorare, e lì quindi ti metti in gioco e ti prendi la responsabilità e quindi migliori. Io ti do tutte le carte in tavola, cioè ti metto tutte le carte in tavola, ti metto la formazione interna proprio a disposizione e ricordo, non tecnica, solo per le soft skills.
Certo. Quante persone hai assunto con questo metodo e cosa hai notato in termini di vantaggi e se ce ne sono stati svantaggi?
Ok, allora adesso siamo in 32, i primi tre non li avevo assunti in questo modo qua, tutti gli altri li ho assunti, comunque collaborano con me con questo approccio oramai, con questo approccio. E i vantaggi che alla fine siamo cresciuti in modo esponenziale e anche come team vedo proprio un team ormai coeso, cioè il board, che è composto da 7 persone, è veramente come se fosse. Cioè, il board l'ho creato poi tipo sarà 6 mesi fa, ok? Perché prima sì, avevo dei responsabili, ma non eravamo ancora proprio tipo definito board come CDA, ok? Non l'avevamo ancora definito. E adesso l'abbiamo creato perché 3 responsabili sono entrati nuovi proprio 3 manager sono entrati proprio da poco. È come se ci conoscessimo da tipo anni e anni e anni. Ed è questo il beneficio di una grandissima selezione che poi dopo ha portato a persone veramente molto allineate con me, sulla stessa frequenza, e a quel punto riesci a creare questo team qua e questa coesione.
Certo,
Risposta, Elisa?
certo. Come mai? Inizialmente mi sembra che hai fatto riferimento a questa domanda, però magari vediamo se hai qualcosa da aggiungere. Cioè, c'è stata una scintilla particolare che ha fatto balzare questa storia alla cronaca?
Eh sì, perché alla fine la maggior parte delle aziende italiane si assumono guardando i CV e si aspettano il curriculum. Guarda, è paradossale, Elisa, e qua ti fa capire quanto in Italia la comprensione o comunque l'ascolto attivo alle altre persone è basso. Sono uscito su diversi giornali, ho fatto interviste su radio nazionali, sono uscito su giornali nazionali, dove venivo etichettato in modo positivo, perché era il periodo dei Novax, adesso c'era poi il periodo dei NoCV, ok? Perché infatti mi avevano detto, c'è quelli del Novax, no, Marco Sepertino è un NoCV, oh, finalmente un NoCV! E qui l'abbiamo presa anche un po' sul ridere questa cosa. E, perché sono uscito su questo? Perché ha attirato molto l'attenzione, ma la questione che volevo proprio attirare, cioè sottolineare, è che sono uscito veramente su tutti i giornali nazionali, su radio nazionali, e le persone che volevano candidarsi mi mandavano i CV.
Ah.
Quindi già cioè, capisci quanto è paradossale?
Autoeliminazione.
Poi vabbè, a questo punto diciamo, grazie di avermi condiviso il tuo CV, perfetto. A questo punto io andavo solo a
Terribile.
vedere il ruolo, no, che stava ricoprendo, e a quel punto cercavo di instaurare comunque un dialogo, una comunicazione direttamente o via email o come ti dicevo tramite messaggio. Ma già lì era un segnale di dire, ok, hai letto la cosa, perché mi mandi il CV? Ok. Comunque, la questione è perché proprio nella cultura italiana il CV è ancora realmente un biglietto da visita fondamentale per fare le selezioni.
Certo.
Io, attenzione, non è che sto dicendo che sia giusto o che sia sbagliato, sto dicendo che per me non era diventato funzionale, ok?
Certo.
In alcuni casi non era funzionale, era disfunzionale per quello che sceglievo io e per quello che volevo io, cioè per l'obiettivo che volevo io. Non voglio arrivare sempre a dire no, non lo voglio, sì, lo voglio, bianco o nero, o zero o uno binario. No, io dico, nella mia storia il CV non era così tanto funzionale. Preferivo assolutamente fare una chiacchierata di un'ora e mezza con una persona, guardare quello che mi diceva e guardare anche semplicemente se mi ascoltava, quindi anche qua se mi ascoltava, e anche non verbale, cioè quindi non verbale è quello che realmente mi trasmetteva la persona fisicamente. Certo, non posso incontrarla fisicamente, lavoriamo poi sul digital, di conseguenza le video call, passo le giornate a fare video call oramai, quindi riesco anche a captare il minimo non verbale che comunque viene trasmesso, ok?
Certo. Comunque sì, quando hai menzionato il CV utilizzato in Italia, vorrei dire, ed è questo stato il motivo per cui ho voluto contattarti, perché penso veramente che sia una cosa, cioè il CV è utilizzato ovunque a livello mondiale e quindi per me che cerco queste storie. Tu non sei un career changer in terms che ha cambiato carriera, ma sei un career changer nel termine che sei un innovatore.
Grazie.
E quindi io ho sentito di paragonarti a livelli dell'inventore della 4 Days Working Week, la settimana corta, che adesso sta spopolando come progetto pilota qua in Regno Unito. E anche in altre nazioni, e quindi ho pensato finalmente, perché veramente anch'io di questi CV non ne posso più, ho pensato
Brava.
forse Marco Sepertino è veramente adesso non mi viene la parola in italiano il creatore di un nuovo movimento. E quindi ho detto, vabbè, bisogna parlarne. Quindi qui a The Career Changer appunto cerchiamo di raccontare storie di persone che tramite la loro professione o per quello che fanno riescono a cambiare il mondo, a rendere il mondo un posto migliore, che sembra una cosa abbastanza grande, detta in italiano, ma...
Generalista, hai una buona intenzione, cioè riesco a percepire comunque quello che vuoi trasmettere, assolutamente.
Certo, in inglese suona tutto più easy, so make the world a better place. In italiano sembra veramente intenso, ma comunque utilizzare la propria carriera per portare dei cambiamenti positivi nel mondo del lavoro, nel mondo, cioè in vari altri settori. Quindi, dal tuo punto di vista, come pensi che assumere senza le persone, senza curriculum, se soprattutto questa cosa si potesse espandere e diffondere ad altre compagnie o come mentalità? Addirittura hai fatto riferimento appunto al fatto che tu sei stato pubblicato con le tue interviste su diversi giornali e poi i candidati hanno mandato il curriculum, che era esattamente l'opposto di quello che richiedevi. Quindi, come pensi che cambiare il modo di assumere le persone possa rendere, il mondo, almeno lavorativo, un posto migliore?
Allora, assumendo già in questo modo, sicuramente riesci a capire le persone con, ad esempio, un'energia emozionale positiva, ok? Che ti trasmettono entusiasmo già dalla prima chiamata, li conosci e capisci già il loro entusiasmo, anche se non ci conosciamo, cioè ci siamo conosciuti da un minuto, già se mi parli con energia, col sorriso e che hai questa energia positiva, per me è già un gradino, cioè sei già quasi vincente, ok? Ma semplicemente perché? Perché in azienda voglio assolutamente che ci sia sempre entusiasmo, ma perché con un tono energetico così sempre alto, che è l'entusiasmo, onestamente, trasformi qualsiasi cosa, trasformi qualsiasi vita, trasformi qualsiasi persona che ti circonda, perché diventi contagioso, uguale viceversa, cioè viceversa nel senso che se fossi un'azienda triste, con un tono basso, sicuramente anche quello è contagioso, ma sicuramente i problemi li affronti e diventano giganteschi, con un tono entusiastico, cioè quindi con un tono entusiasta e con un tono comunque, energetico sempre alto, sicuramente vedi l'opportunità ovunque. Ogni problema si trasforma realmente in un'opportunità per migliorare. Certo, non è che siamo sempre super entusiasti, però in quel caso lì, se è entusiasta, c'è il problema, ok, riesce a affrontarlo sicuramente in modo diverso. Quindi questo cosa si trasforma poi per i ragazzi che lavorano con me, con i miei collaboratori, che facendosi la risata, avendo sempre un tono entusiasta, un tono emozionale alto. E questo va a condizionare sicuramente le loro vite, va a condizionare sicuramente le persone che li circonda. E onestamente, Lisa, o comunque per chi ci sente, una persona che comunque tu frequenti, una persona con un tono entusiastico, cioè con un tono emozionale positivo, sicuramente vai via se anche tu carico. Se tu frequenti una persona che comunque è giù di tono, che è triste, che ti carica di problemi, e onestamente quella persona non vuoi più frequentarla, ok? Quindi questo è il mio concetto, è dire, ok, cerchiamo di avere comunque sempre dei toni alti, cerchiamo di essere sempre entusiasti, perché questo può condizionare non solo la tua vita, ma può condizionare poi dopo la vita di quelli che ti circondano, e poi dopo anche quindi beneficiare poi l'azienda. L'azienda è cos'è? E ne condizioniamo anche sicuramente i risultati poi dei nostri clienti. Ok, questo è un po' il passaggio, la filosofia che ci sta dietro proprio del no CV, ti guardo in faccia, cerco di capirti realmente come personalità, perché poi dopo c'è tutto questo passaggio dietro.
Certo. E dal mio punto di vista, poi quello che ho pensato è che comunque ci sono due aspetti di questo, cioè di considerare un mondo, diciamo, lavorativo delle assunzioni senza curriculum. Da una parte c'è il punto di vista del delle risorse del personale che appunto fanno le assunzioni, e dall'altra c'è il punto di vista dei lavoratori o dei potenziali impiegati che cercano lavoro. Ed è veramente, cioè io comunque anche ho lavorato, sto lavorando in diversi progetti dove bisogna rivedere curriculum quotidianamente, e quindi è veramente, penso che siamo arrivati ad un punto dove per riuscire a spiccare in termini di personalità su un curriculum è veramente difficile, perché comunque la creatività non può essere veramente espressa. Di solito, diciamo, c'è una cronologia con l'esperienza lavorativa, è veramente limitante poter trovare delle parole creative. Insomma, gira e rigira, siamo sempre nella stessa. Tutti i profili, magari uno, diciamo, ha un design più accattivante dell'altro, forse questa è la differenza, però sappiamo che poi ci sono anche qui adesso non so in italiano, i tracking system delle application che non consentono a certi formati di essere
Sì.
identificati, e quindi penso che molte persone che soprattutto devono cercare lavoro si sentirebbero facilitate probabilmente da non dover continuamente rivedere i loro curriculum e cambiarli in tutte le forme possibili e immaginabili per poter attirare l'attenzione del potenziale.
Chi vuole assumere, intendi, cioè
Beh,
dell'imprenditore.
sì.
Ma allora, lì è veramente molto soggettiva la questione, perché sicuramente chi è un po' più, chi è meno espansivo, chi è più timido, o chi ha un po' più da nascondere cose, ha più problematiche, non so, comunque problematiche a parlare o comunque comunicare, è meno socievole. Sicuramente nascondersi dietro un curriculum fa un po' più comodo, okay? È più comodo sicuramente. Chi invece è più sicuro di se stesso e poi dopo sicuramente è più spigliato nel parlare, comunque la responsabilità più alta, è sicuramente molto più facilitato, ok? Sicuramente è molto più facilitato a fare un colloquio come stiamo facendo a chiacchierate io e te direttamente, e quello certo che è molto più avvantaggiato. Allora, sicuramente dal lato mio questa questione è nata anche un po' perché ho a che fare con molti nerd, ok? Molti nerd poco creativi, quindi più chiusi, e sicuramente andavi a prendere i curriculum anche se non erano tanto creativi, ok? Perché comunque un nerd, roba del genere. C'è il nerd molto creativo, c'è il nerd invece molto schematico. E questi curriculum realmente comunque non è che mi trasmettessero così tante cose, perché dicevo, ok, questo è un super nerd, come faccio quindi a conoscerlo? E quindi ecco lì che l'esigenza di andare di nuovo a parlare direttamente faccia a faccia, face to face. Quindi a quel punto ecco lì che quelli più timidi riuscivano comunque a parlare, e poi era mia responsabilità cercare di tirare fuori il meglio di loro stessi, delle loro personalità. Quindi devo cercare di farli sentire a casa, cioè quindi, ok, siamo amici da una vita quasi, parlami realmente di come sei, ok? Non facciamo una chiacchierata autocelebrativa tua. In alcuni casi erano così bravi loro che ero io quasi a convincere loro, cioè ero io che dovevo convincere loro a venire da me. E questo mi piace tantissimo quando si trasforma in questo, ok? Perché è quasi come se tu facessi una vendita, cioè come se io fossi un venditore e si è ribaltata la situazione che sono io che devo vendere, io benissimo, la mia storia, la mia azienda per farti entrare nel mio team. Vuol dire che sono i colloqui che sono i migliori, ok? Perché loro sono dei fenomeni, perché sono riusciti comunque a ribaltare la situazione. E questo te ne rendi conto che quando in un colloquio sono io a un certo punto che devo spiegare delle cose alla persona che ho davanti e spiegare perché lui poi dopo mi ha fatto le domande, dopo che ha risposto alle mie domande, e lui è stato bravissimo a farmi delle domande e coinvolgere me per poi dopo dire, ok, questa persona è realmente interessata, non solo tipo a, non so, il classico stipendio, al classico, non so, con quante ore facciamo, quanto devo impegnarmi, roba del genere, ok? Ma tu dove vuoi arrivare? Ma tu cosa vuoi fare? O come vedi questa situazione? Come vedi quell'altra situazione? Quindi poi dopo io partivo e, come vedi, sono piuttosto logorroico, quindi non mi fermo più.
Quali sono state le critiche più comuni che hai ricevuto per questo progetto, per questa iniziativa?
Che il classico italiano, cioè, classici italiani sicuramente ti distruggono un pochettino, quindi come fai quindi a selezionare se non guardi il CV? Il CV è il biglietto da visita. Io onestamente, Lisa, l'ho sempre messa a dire, guarda, per te può essere funzionale, per me è stato disfunzionale, fine. Cioè, qua possiamo raccontarcela, è nata prima l'uovo, la gallina, cioè possiamo raccontarla per ore, 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 parlare per giorni, giorni, giorni. Ognuno ha un po' la sua verità alla fine, ok? E quindi sì, ho ricevuto delle critiche, ma giuste, alcune anche giuste, perché ad esempio quando sono uscito realmente su questi giornali a tiratura nazionale, alcuni, soprattutto quello in radio, mi ricordo questa intervista alla Radio Nazionale, mi aveva detto: ma Marco, adesso ti arriveranno comunque tantissimi curriculum, o comunque ti arriveranno tantissime candidature. E alcuni però ti arriveranno anche, non so, di camionisti, muratori, cuochi, di qualsiasi tipo. Gli faccio, questo è un po' il rischio di quando hai la notizia che diventa nazionale. E in effetti comunque mi sono arrivati migliaia di candidature, curriculum di qualsiasi tipo. Io onestamente, Lisa, ho risposto completamente a tutti.
Complimenti.
Uno ad uno ho risposto a alcune situazioni anche piuttosto brutte, cioè situazioni dove da 20 anni che non lavoro, robe del genere, e onestamente dicevo, ok, come posso aiutarti? Cioè sicuramente non posso assumerti perché non hai una specializzazione, non puoi fare questo lavoro qua, come posso aiutarti? Onestamente, a tutti cercavo di farli ragionare, di dire: guarda, se da 20 anni che comunque non lavori e stai continuando a dare colpa allo Stato, o dai colpa all'imprenditore, o dai colpa all'azienda multinazionale, comincia a farti la domanda. Cioè, è sempre colpa degli altri, forse è colpa tua, ok? Quindi cerca di ragionare un attimo di più e cerca di capire del perché forse queste aziende non ti stanno assumendo. Quindi fatti due domande. E quindi cercavo di aiutarli in queste situazioni. Poi dopo ho la proattività piuttosto alta, cioè quindi mi sento responsabile di tutto quello che succede intorno e di conseguenza cercavo di realmente aiutarli.
Certo. Abbiamo parlato della tua iniziativa, sei stato un innovatore, sei finito su tutti i giornali, ma com'è stata invece nella tua esperienza lavorativa? Cioè, com'è stato utilizzare il curriculum per costruire, la tua carriera? Come hai vissuto la parte del curriculum?
Allora, infatti, guarda, adesso è la prima bellissima domanda, veramente fantastica, perché non ci avevo mai pensato, onestamente. Allora, beh, finita l'università, fatta l'università, avevo mandato i curriculum senza esperienza, perché finisci l'università, lo mandavi alle aziende megagalattiche, quindi non so, tipo Enel, Eni, cioè queste multinazionali italiane, ma multinazionali. Onestamente, finite sicuramente nel cestino immediatamente. E se devo dirti la verità, ero stato assunto in una multinazionale, la mia prima esperienza, senza mandare curriculum, ovvero referral, ovvero persona che conoscevo, che era un dirigente in quell'azienda, parlando faccia a faccia, e gli avevo detto: guarda, secondo me vorrei partecipare, cioè vorrei entrare in questa azienda. Datemi il ruolo, qualsiasi ruolo a me va bene. Ero già partito così. Poi Poi dopo vediamo, vedo di giocarmela, vedo di cosa possiamo fare. Quindi questo mi aveva fatto poi parlare con l'HR manager, ok? E dopo il primo colloquio ero stato assunto. Ero stato assunto, ma semplicemente perché secondo me riesco a dare il meglio di me stesso direttamente face to face, cioè in questo modo qua. Poi dopo, non è che erano stati licenziati, cioè tutti le new entry in questa multinazionale che era sull'automotive, ok? Quindi qua nella zona, essendo beh, Piemonte, sicuramente siamo molto forti collegati a Stellantis, quindi la ex Fiat, c'era molto automotive, cioè quindi l'indotto intorno a quello, e nel 2005-2006 c'era una grandissima crisi comunque dell'automotive, perché Marchionne è arrivato proprio in quel periodo lì e stava ricostruendo completamente tutto il mondo Fiat. E quindi eravamo stati licenziati. E guarda qua, di nuovo rapporto umano, il direttore generale mi aveva trovato lui, si era preso la responsabilità di trovarmi lui un lavoro direttamente in un'azienda fornitore. Quindi, no curriculum, andato di persona di nuovo a parlare con queste persone, di nuovo assunto. Di nuovo assunto, e poi man mano, poi dopo la mia carriera, poi non l'ho più utilizzata perché quella è stata l'ultima volta che ho fatto dipendente, perché poi dal 2008 ho cominciato a fare l'imprenditore direttamente.
Quindi l'importanza del networking, che poi, vabbè, soprattutto adesso io non mi ricordo quando ero piccola un po' come funzionavano le cose, c'erano gli annunci sui giornali una volta, quando si doveva fare, sì, prima che, insomma, ero piccola, mi
Annunci.
ricordo queste cose, però non so quando il curriculum è diventato, cioè non so esattamente gli anni in cui il curriculum è diventato un elemento essenziale. Probabilmente sì,
Secondo
prima.
me, a fine anni o metà anni 90 si portava il cartaceo. Adesso mi ricordo tipo 2004-2005, quando ti parlavo che ho finito l'università, si mandava già via email comunque il curriculum. Sì, 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 sì.
Una volta si mandava le lettere. Che consigli daresti a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che sono in cerca di lavoro se devono comunque utilizzare il loro curriculum? Con la tua esperienza di imprenditore, qual è l'elemento che comunque può magari aiutare a fare la differenza tra un candidato e l'altra, sempre su carta? Perché la maggior parte comunque delle compagnie assumono tramite curriculum al momento.
Vabbè, se siete proprio obbligati a usare il curriculum, ok, se siete proprio obbligati a usare il curriculum, io onestamente preferisco i curriculum molto sintetici, ok? Molto sintetici, anche se è una carriera veramente decennale, secondo me hai l'esperienza per essere molto, molto sintetico, perché onestamente già quello è anche un grandissimo dono, essere sintetico nel raccontare tanti anni di esperienza e sicuramente sottolineare, evidenziare sicuramente i tuoi punti di forza, ma che sono reali, non il problem solving o pacchetto Office, ok? So utilizzare il pacchetto Office, so utilizzare Outlook, ok? No, assolutamente, i tuoi punti di forza devono sicuramente emergere. E poi, onestamente, io me la gioco sempre quella carta del piccolo difetto, ok? Quel piccolo difetto che può diventare realmente poi un'opportunità poi per tutti, perché altrimenti poi dopo diventa realmente sempre autocelebrativo. E un manager, un HR manager che va già a leggere comunque un curriculum e dice, ok, qua sta già dichiarando comunque un piccolo difetto, che onestamente potrebbe anche non essere un grandissimo difetto, e quello onestamente potrebbe essere apprezzabile. Poi guarda, dipende sempre sicuramente molto dall'HR manager che va a leggere quel curriculum, però sicuramente essendo molto causativo, cercherei assolutamente di comunicare nel modo migliore, sicuramente il migliore che secondo me per quell'azienda è comunicabile. Cioè, se dovessi fare mandare un curriculum a un'agenzia, non so, creativa o robe del genere, Onestamente non lo manderei mai, mai online, ma cercherei di mandarlo cartaceo con una carta speciale, con scritto a mano, non so. Quindi capisci che è sempre molto orientato all'obiettivo che tu vuoi raggiungere.
Certo. E invece tutte le altre persone che sono rimaste affascinate dal tuo metodo d'assunzione, che cosa consiglieresti? Soprattutto magari se qualche altra compagnia vuole considerare questo programma, questo progetto come un progetto pilota da sperimentare nel loro dipartimento di risorse umane?
Beh, sicuramente questo è cercare di gestire la prima fase, perché poi dopo, attenzione, è impegnativo, no CV, vuol dire comunque fare tante, tante video call, tante candidature. Difatti adesso stiamo pensando di prendere comunque un HR manager che lo faccia al mio posto al momento. Adesso c'è la mia amministrazione che mi dà una mano nel gestire direttamente tutte queste email, questi contatti. Però poi dopo le call preferisco ancora farle sempre io, ok? Quindi faccio le call io e in questo caso qua, se vogliono comunque intraprendere questa strada, devono munirsi sicuramente di grandissima volontà, perché ci sarà sicuramente da fare tantissime, tantissime call, selezionarne tanti. E poi sicuramente, ecco, quello che mi ha fatto sicuramente fare lo switch. E sicuramente è questo questionario attitudinale. Sono 200, Elisa, sono 242 domande, quindi non è una passeggiata, ci metti più o meno dai 35 ai 40 minuti.
Ah, ok. Beh, insomma, 35-40 minuti.
Alcuni me l'hanno detto, cioè, quando poi dopo passi la seconda fase, dove io ti passo direttamente proprio il questionario, l'high profile. Lo scrivo completamente e dico: guarda, io scelgo prima il chi e poi il cosa o il come lo fa, però scelgo il chi. Di conseguenza ho bisogno di capire realmente quali sono le tue attitudini. E quindi gli scrivo tutta la trafila, tutto il messaggino e poi arrivo alla parte finale e dico: guarda, prenditi o tieniti comunque libero con modalità aereo o qualsiasi cosa, senza essere disturbato da un 30 a un 40 minuti. Alcuni mi hanno detto: io non ho 30-40 minuti per compilare questo questionario. Quindi ho detto: boh, per fortuna alla fine non farai parte del mio team, perché se non hai 30-40 minuti da dedicare a quello, vuol dire che comunque la gestione del tempo non sei fortissimo. Ok?
E poi magari anche un interesse nei confronti dell'azienda, diciamo, quanto voglio lavorare per questa compagnia.
Insieme anche uno step proprio per capire quanto vuoi impegnarti.
Certo. Beh, mi ha fatto molto piacere questa chiacchierata. E c'è qualcosa che vuoi aggiungere in conclusione per i nostri ascoltatori?
Ma beh, cosa penso che la ricchezza più grande di noi imprenditori è vedere il sogno di un nostro collaboratore realizzato attraverso la mia azienda, forse l'ho detto proprio prima. E il secondo sogno più grande è sicuramente, grazie anche al primo, è vedere che i nostri clienti, raggiungono i loro obiettivi grazie proprio ai nostri sogni realizzati. Ok? Quindi questo è uno dei miei grandi obiettivi, è sicuramente realizzare questi sogni. Prima portare al successo i miei collaboratori e poi di conseguenza, quando loro hanno raggiunto il loro successo, vuol dire che comunque abbiamo dei clienti soddisfatti, assolutamente sì. Comunque, ecco, questo è Elisa. I candidati io li tratto, o comunque anche i miei collaboratori li tratto come se fossero dei clienti, totalmente come dei clienti. Perché credo che comunque le risorse umane, cioè quindi proprio l'umana risorsa, sarà la crisi, o forse siamo già entrati in questa crisi qua, sarà la crisi dei prossimi anni, perché già qua in Italia c'è veramente un grandissimo problema di trovare comunque risorse valide per il lavoro che vai a offrire. Quindi credo che lavorare, concentrarsi su queste risorse, cioè concentrarsi sulle persone che poi faranno la tua azienda, è fondamentale perché andiamo verso questa crisi.
Certo. E l'ultima domanda che chiediamo sempre ai nostri ospiti, di solito in inglese, ma questa volta in italiano, se potessi darti, se potessi, vediamo se la traduco adesso correttamente,
Vai, vai.
se potessi dare un consiglio a te stesso giovane, che cosa ti diresti? Non so come l'ho fatta, ma insomma, questa
Fantastica, l'hai fatto in modo meraviglioso, Elisa, meraviglioso. Allora, quello che potrei consigliarmi assolutamente è di essere più causativo e meno effetto delle altre persone che mi circondano e sicuramente delle cose che mi succedono intorno. Quindi essere molto più responsabile di quello che voglio ottenere io e di quelle delle azioni che vado a fare io, ok? E poi di circondarmi sicuramente di persone etiche, di persone trasparenti, che riescono realmente poi dopo ad aiutarti a raggiungere poi dopo i tuoi sogni e che lo fanno realmente per aiutare te, non per un secondo fine. Quindi di circondarmi di persone più etiche, di persone più trasparenti e poi dopo di essere più causativo.
Bene, grazie Marco, è stato un piacere averti come ospite dei Career Changers e grazie per aver condiviso con i nostri ascoltatori la tua storia e questa iniziativa interessante e vedremo se inizierà un seguito a livello mondiale, chi lo
Lo
sa.
desidererei molto, molto, molto volentieri.
Poi magari ne riparleremo.
Assolutamente. Grazie Lisa e grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie.